Ed eccoci qua, sono le 8:19. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, ben rimasti se c'eravate prima. Comincia qui una nuova puntata del Giorno delle Locuste, come sempre con il rituale benvenuto al professor Andrea Di Stefano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Oggi ha un volto particolarmente luminoso, ma non è che per caso si è rifatto gli zigomi?
Sei impazzito?
No, è che oggi effettivamente sto guardando il mondo con la lente deformata dell'inserto beauty del Corriere della Sera.
Ah, ecco, allora e quindi capisco.
Lei non ha mai pensato di fare un inserto bellezza per valori?
No, francamente no.
Beh, secondo me sbaglia. Anche
Lo so, ma io sbaglio sempre.
Questo era chiarissimo agli occhi miei e agli occhi del mondo. Dopodiché con l'inserto bellezza, secondo me, si garantirebbe un quoziente di copie interessante. Potrebbe mettere dentro anche le videocassette con le lezioni di aerobica di Paul Fitoussi al posto di Jane Fonda.
Ma perché Paul Fitoussi da quando fa lezioni di aerobica?
Ma chi se ne frega, non le ha mai fatte. Sarebbe ecco. Un format tutto suo, lo registra anche e ci fa dei soldi. Grandi economisti che insegnano a scolpire il corpo. A parte che nell'inserto beauty noto, e così, come dire, completiamo la rassegna stampa, ci sono anche riportate in prima pagina notizie che dovrebbero interessarle. Business milionario e crescita dell'export. La bellezza è un affare, lo sapeva?
No, francamente no.
Rossetti e maschere. In Polonia rinasce l'industria del fascino.
Interessante.
Le ha bucate tutte su valori.
Le ha bucate tutte, sì.
Poi c'è l'intervista a Jessica Chastain, che non ho la più pallida idea di chi sia, che però ci racconta come ha accettato le sue lentiggini. Lei è riuscito a venire a patto con le lentiggini oppure ancora lì?
Sì, decisamente. No,
ce l'ha fatta?
Sì, ce l'ho fatta.
Ma perché lei è un uomo vero. Va bene, lasciamo l'inserto beauty perché altrimenti rischio di non uscirne e più. Segnalo che c'è anche lo speciale bellezza della stampa oggi, per cui tutti i grandi quotidiani si sono buttati sulla...
Chissà come mai, forse apre una fiera che si chiama Cosmoprof a Bologna.
Ah sì? Ecco, c'era un motivo allora.
Sì, c'era un motivo.
Ah, così come settimana prossima sarà tutto un pullulare di grande design del mobile.
Sì, oppure sicuramente nel frattempo nel medio ci sarà un grande pullulare di vino, perché domenica apre Vinitaly.
Senta, io andrei a fare un giro a Cosmoprof, andiamo insieme?
Non c'ho tempo.
Vabbè, non c'ho tempo, dopo ne parliamo. Parliamo di cose serie, non siamo qui a perdere tempo nostro e degli ascoltatori, perché uno spettro si aggira per l'Europa ed è lo spettro della deflazione. Sì. Come lo combattiamo, lo spettro della deflazione? Con i serenissimi la cannoneggiano con un trattore, la deflazione.
Potrebbe essere, sì. Secondo me, se sono all'ascolto, la Padania potrebbe titolare così domani. Insomma.
Perché sulla scorta
cannoneggiamo l'euro con... il carro armatino in casa.
Guarda che volendo non è un'idea sciocca, perché sulla scorta dell'esempio veneto lei non dà vita a un'azione simbolica di grosso impatto? Mette insieme un esercito di valorosi, gli andreissimi, e poi attaccate la deflazione con degli umidificatori trasformati in F-35 dagli ingegneri di valori. Ne parlerebbe tutto il mondo.
Sì, non capisco bene che cosa serva umidificatori, ma comunque... mi sembra che serva
a umidificare.
Sì,
lo dice la parola
stessa. C'era arrivato, ma rispetto alla deflazione non,
ma chi se ne frega,
so quale sia l'impatto.
Ma è tutto un grande simbolo nel mondo del simbolico, è irrilevante se poi ci sia un valore semantico oppure no. Detto questo,
dopo aver negato più volte che ci fosse un rischio di deflazione, adesso c'è il terrore, circola per l'Europa, nelle stanze del potere della banca centrale, anche della banca centrale tedesca, e così ieri Draghi, dopo aver tirato un po' di calcioni
a chi?
Madame Lagarde.
Veramente?
Sì.
Ma siamo nel simbolico?
Era proprio incazzato nero, nel senso che siccome... il giorno prima della riunione del Consiglio della BCE, il Fondo Monetario Internazionale in verità effettivamente in modo assolutamente inusitato ha diffuso un comunicato invitando la BCE a agire contro la deflazione. Draghi ha detto testualmente: mi piacerebbe che il Fondo rilasciasse dei comunicati anche prima di una riunione Fed. Questo il succo dell'opinione del presidente della BCE, che dicono molto irritato appunto da questo pressing soprattutto ufficiale del Fondo Monetario Internazionale. Si vocifera che queste iniziative della Lagarde siano riconducibili alla sua aspirazione a uscire dal braccio di ferro tra popolari e socialisti nel prossimo Parlamento europeo come possibile candidata alla presidenza della Commissione.
Ma va?
Che quindi stia giocando il suo ruolo come presidente del Fondo Monetario Internazionale per rientrare sulla scena europea in prima posizione.
Parentesi, tra l'altro ha visto che Falciani, quello della lista, sì, Falciani, sarà candidato con gli Indignados?
Ho visto che Falciani sarà candidato con gli Indignados. Noi stiamo cercando di intervistare, ma è un po' difficile, Kerviel, il famoso trader di Société Générale, che dovrebbe...
Quello che è andato in ginocchio sul cammino,
esatto,
di Santiago.
Esatto, sì. E che dovrebbe, se rientrerà in Francia, perché sta camminando a piedi, varcherà il confine francese, dovrebbe essere arrestato perché la sua condanna è diventata definitiva dopo numerose inchieste.
Ma torniamo a noi.
Torniamo a noi. Il succo è sempre Draghi, che ha aggiunto, riferito alla Lagarde: il Fondo Monetario è stato estremamente generoso nelle sue opinioni su quello che dovremmo o non dovremmo fare. Questo è il succo. Ma Draghi ha confermato che la Banca Centrale è pronta a fare quello che molti si aspettano e forse era indispensabile e necessario già da più di 3 anni, e cioè a stampare euro per acquistare asset, per acquistare debito. Come potrebbe farlo? Dopo il via libera di Jens Widmann, il presidente della Bundesbank, si vocifera che potrebbe essere un'operazione di riacquisto sul mercato secondario di titoli pubblici, ma anche di debito privato, e potrebbe avvenire in percentuale in proporzione al PIL. Questo per evitare polemiche proprio con la Germania. Questo vorrebbe dire che in teoria della somma che la BCE potrebbe destinare a queste operazioni, il 28% dovrebbe andare su bond tedeschi e il resto appunto sugli altri paesi europei. Questa operazione, dal punto di vista complessivo, viene considerata l'unica veramente efficace per combattere la deflazione, ammesso che si riesca ancora a fare qualcosa. Tutte le altre operazioni che sono state ipotizzate, a cui una ha fatto riferimento ieri anche Draghi, cioè la possibilità di far pagare interessi negativi alle banche che depositano i soldi presso la banca centrale invece di utilizzarle per finanziamento, potrebbero avere efficacia molto più bassa per combattere questo fenomeno di caduta dei prezzi, non originata appunto da una reale flessione dei valori, ma da un crollo tale della domanda che l'aspettativa rimane sempre più bassa e i prezzi continuano a scendere.
La traduzione contemporanea della piaga biblica: piovevano rane una volta, piovono prezzi adesso. Mi permette di dirle due cose. La prima è un'osservazione acuta, che non è mia, ma l'ho letta dai giornali stamattina. Questo quindi è un po' il modello americano, quello dell'acquisto di quantitative easing.
È ovvio, il modello americano, ma anche modello, ricordiamolo, inglese. E questo non conta poco, perché l'Inghilterra è stata sicuramente favorita anche nella sua ripresa dell'economia. Ricordiamo che secondo le previsioni della Banca d'Inghilterra quest'anno il PIL della Gran Bretagna potrebbe crescere di oltre 2 punti percentuali dopo una enorme massa di sterline stampata dalla banca centrale per riacquistare debito inglese.
Su questo versante ha ragione lei, l'Inghilterra è stata favorita. Ricordiamo che però è stata anche sfavorita, per esempio, quando dissero che era regolare il gol di mano di Maradona. Questo per contestualizzare storicamente favoritismi e non favoritismi che poi si bilanciano alla fine anche per l'Inghilterra. La seconda cosa che volevo dirle, siccome non ci capisco una mazza, cioè mi spiega come funziona tutto l'accrocchio. Allora, a un certo punto la banca centrale comincia ad acquistare bond.
Prima decide di stampare euro.
Stampa euro,
con questi euro che stampa acquista bond sul mercato secondario.
Ecco, una volta che ha acquistato i bond sul mercato secondario, come si passa da lì al fatto che la deflazione non c'è più?
Perché si presuppone che acquistando bond sul mercato secondario e iniettando massa di liquidità, cioè stampando appunto biglietti euro, questo dovrebbe far scendere subito l'euro nei confronti del dollaro, dovrebbe aumentare la liquidità disponibile, far abbassare i tassi sul mercato reale e quindi rilanciare la domanda. In genere questa operazione, l'abbiamo visto anche in questi ultimi 7 anni, ha funzionato molto bene. La riprova appunto sono gli effetti sull'economia americana e su quella inglese. Non significa uscire però dalla crisi in modo strutturale, significa applicare un grosso tampone rispetto ai fenomeni di avvitamento dei sistemi economici che purtroppo sono quelli che si sono verificati a cominciare dalla Grecia e poi si sono estesi a tutto il continente europeo.
Sbaglierò, ma comunque secondo me Draghi è così incazzato con la Lagarde perché in fondo un po' gli piace la Lagarde.
Ma credo proprio di no.
Dici di no? Lei aveva un debole per la Lagarde.
Ma io non ho mai avuto.
Ma come no? Ce l'ha raccontato di quella volta. Non si ricorda. Ce l'ha raccontato in onda.
Ma stai raccontando.
Va bene, parliamo dopo. Adesso la linea va al GR per l'edizione delle 8:30 e poi torniamo con la seconda parte delle locuste e i retroscena oscuri che hanno legato il professor Di Stefano a Christine Lagarde. Tra poco! Fino all'ultima nota, alle 8:42 minuti del mattino, all'inizio della seconda parte del giorno delle locuste, che è ricominciato con un brano solenne e strepitoso che è?
Non lo so.
Cioè, come non lo sa?
Ma no, l'ho sentito.
L'ha sentito.
Almeno ma il disjockey.
Ma non è il disjockey, non può non saperlo.
Ma come non posso non saperlo?
Cioè, ma almeno il gruppo.
Tu sai le svalutazioni dei crediti di
Ma chi se ne frega? Appunto, ma quella è una roba per pochi.
Vabbè, ognuno sa quello che gli
Almeno
compete.
Il gruppo.
No, non me lo ricordo.
Nick Cave. Ma che Nick Cave? In Nirvana, non l'hai mai sentito?
Nirvana,
c'è 20 anni fa, è morto Kurt Cobain, lo sa come è morto?
Sì, si è suicidato.
Ah, ma perché ho deciso di mettere sto pezzo e di chiederlo per farle infangare la memoria di Cobain e dei Nirvana?
Io non ho infangato nessuno.
Ma come, mi ha detto Nick Cave?
Ma no, vabbè.
Vabbè, niente, come non detto, ricominciamo da capo e ricominciamo con una breaking news importante che arriva dal sito del Corriere della Sera e arriva dalla Gran Bretagna, cerca l'iPhone in un tombino e rimane incastrata, pazzesco. La notizia peraltro è riportata anche dal sito di Repubblica.
Di Repubblica ci sarà sicuramente anche sulla stampa.
Sulla stampa non ho guardato, ma Ezio Mauro peraltro rilancia con la fotografia incredibile ed esclusiva della coppia di rane che sull'albero si tiene per mano. Commovente.
Commovente, bellissimo.
Va bene, parliamo un po' di banche italiane, perché non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Da dove vuole cominciare?
Ma io comincerei da Intesa San Paolo, che ha presentato i conti proprio subito dopo venerdì scorso, quindi dopo la nostra trasmissione, perché anche Intesa San Paolo ha fatto pulizia e se non avesse potuto utilizzare la rivalutazione della quota di Banca Italia avrebbe anche perso molto di più, in particolare ha svalutato 7,1 miliardi accantonato 7,1 miliardi per i rischi creditizi che sono cresciuti del 51% sul 2012 e ha fatto rettifiche sugli avviamenti per 6,8 miliardi. Questo ha prodotto una perdita per 4,5 miliardi di euro una operazione di pulizia che sta proseguendo di giorno in giorno, perché è di queste ore la notizia che Intesa si sta sbarazzando di altri 8 miliardi, quasi un terzo delle sofferenze iscritte a bilancio, e li sta vendendo ai classici fondi stranieri che poi sono più o meno avvoltoi a secondo dai punti di vista. Comunque questi crediti che sono diventati inesigibili o che sono in sofferenza dovrebbero finire a una serie di società che prima o poi indagheremo e vi racconteremo: Lone Star, Oaktree Capital, Sankaty e Apollo Global Management, che sono quelli che rastrellano a prezzi di super mega sconto questi crediti e poi si mettono alla giugulare del creditore cercando di recuperare il massimo possibile facendo profitti in alcuni casi anche molto consistenti.
Dopodiché il rastrello alla giugulare è una gag, cioè non è gran guignol.
No, non è gran guignol, ma è la sostanza.
Sì, no, ho capito, ma se proprio ti devo puntare qualcosa, no, al rastrello. Vabbè, a proposito di sbarazzi, mi diceva che c'è anche Unicredit che vorrebbe sbarazzarsi di Fineco.
Di Fineco, Unicredit vorrebbe sbarazzarsi di Fineco, in questo caso non può appunto cederla a qualche fondo straniero, ma sta ipotizzando di collocare Fineco in borsa fino al 40%. Fineco è la banca, diciamo, che si era lanciata nel trading online e che doveva occuparsi di risparmio verso il grande pubblico, verso i piccoli risparmiatori, che è piena di problemi e di contenziosi aperti per le modalità con le quali prima dello scoppio della crisi e anche in alcuni casi durante ha provveduto a sistemare partite finanziarie mettendole nel portafoglio dei clienti più o meno ignari del fatto che si sono ritrovati poi prodotti strutturati e con componente derivata che hanno prodotto un sacco di perdite a centinaia, se non forse qualche migliaio, di risparmiatori.
C'è chi i soldi li perde, c'è chi i soldi li mette, perché BlackRock, fondo
sempre
di cui,
loro,
esatto, di cui stiamo parlando una settimana sì e l'altra pure ormai da un po' di tempo, ha messo, sta mettendo, metterà, potrebbe mettere,
ha già messo
5 miliardi di euro nelle banche italiane,
ha già messo un sacco di miliardi nelle banche italiane. L'ultima operazione, che è proprio di ieri, almeno è stata resa pubblica ieri, è salita al 6,9% del Banco Popolare, cioè dell'ex fusione, insomma, frutto della fusione Banco Popolare di Verona, Banca Popolare di Novara. Con questo il pacchetto di partecipazioni nelle banche e nelle assicurazioni diventa molto consistente, perché allo Stato BlackRock ha appunto il 6,85% del Banco Popolare, il 5,75% di MPS, il 5,2% di Unicredit, il 5% di Intesa San Paolo, il 2,85% di Generali, e quindi la ragnatela, come dire, delle partecipazioni del fondo BlackRock sta diventando sempre più consistente. E oggi trovate una intervista sul Sole 24 Ore, l'inserto finanziario, a Andrea Viganò, che è il country head per l'Italia di BlackRock, che dice compreremo ancora, ma mai per destabilizzare.
A Siena invece è tutto un cantare A, E, I, O, U, Y, Sielito Lindo, Garota di Panema e Mariachi, come se piovesse, perché sono arrivati il Brasile e il Messico.
Esatto, la fondazione ha venduto un altro 6,5% del capitale complessivo a fondi internazionali, quindi in particolare delle trattative più importanti è stata con la messicana David Martinez Guzman, che è basata a New York, a Londra, che acquisterà il 4,5%. Invece ai brasiliani di BTG Pactual andrà il 2% di quanto collocato sul mercato dalla fondazione nell'operazione appunto in corso per quanto concerne la ristrutturazione e la ricapitalizzazione della banca dopo l'operazione di salvataggio guidata dal presidente Alessandro Profumo e dal nuovo management.
Nel frattempo ho controllato, la stampa non ce l'ha quella incastrata nel tombino per cercare l'iPhone, ma il cane lupo che si prende cura dei coniglietti.
Ah, che bello.
Senta, invece continuiamo a parlare di banche, ma non più di banche italiane, perché lo annuncia il Financial Times, le banche hanno deciso di abbandonare le commodities. Perché? Non c'hanno più voglia di lavorare? Cioè troppa fatica star dietro a ste commodities?
No, non è assolutamente la fatica a star dietro le commodities, è che con la variazione della legislazione, in particolare con l'attuazione della Frank Dodd, come sapete, la mega riforma del sistema finanziario americano, le principali banche d'affari stanno progressivamente lasciando il campo libero ai grandi trader e dealer del settore delle materie prime, e quindi stanno vendendo le divisioni di trading sulle commodities, sia quelle energetiche sia quelle agricole a alcuni giganti del settore. Nel campo energetico si tratta di Vitol e Trafigura, ma nel campo invece alimentare, per esempio, stiamo parlando del colosso Cargill, che è il più grande produttore e soggetto di commercio del settore delle commodities agricole, in particolare la soia. Non basta la stretta regolamentare, ma c'è anche la riduzione dei margini del profitto, perché per effetto della stretta regolamentare la volatilità e quindi l'andamento fluttuante dei prezzi si è ridotto molto nel passato. Il business delle commodities aveva fruttato alle prime 10 banche 14,1 miliardi di dollari nel 2008, l'anno famoso del picco della speculazione. L'anno scorso questi profitti sono stati di 4,5 miliardi, quindi si sono ridotti drasticamente e sono in continuo calo, e per questo motivo Deutsche Bank, UBS e Royal Bank of Scotland hanno completamente abbandonato gli investimenti nel comparto.
E a proposito di materie prime, cari amici all'ascolto, scordatevi il cappello da prete, scordatevi le costine di maiale, perché il professor Di Stefano sta per annunciare la prossima gigantesca e imminente bolla, che è la bolla sulla carne.
La bolla sulla carne, che è già in corso, sì, assolutamente. Perché
cioè potrebbero costare come dei Van Gogh le bistecchine?
Non è un problema del valore del prezzo della carne, almeno in Europa, sul banco, quanto dei future sulla carne, che sono tra quelli che sono saliti maggiormente negli ultimi anni, in particolare sul mercato degli Stati Uniti. Pensate che la media della crescita è superiore al 100%, in particolare dei future sulla carne suina, e questo si è ripercosso sul valore del prezzo sul mercato reale di almeno il 40%. Il maiale è la carne più consumata al mondo, anche se sappiamo che c'è un miliardo di islamici che non lo consuma. Nel 2007 il valore al dettaglio di tutta la carne suina montava a 48,5 miliardi di dollari, e questo valore si è più che triplicato oggi per effetto.
Si è triplicato. Che è ancora più di triplicato. È un superlativo.
No, è un errore mio. Si è più che triplicato, e da questo punto di vista sono stati prodotti anche una serie di bond nel mercato obbligazionario legati alla produzione di carne, sia bovina che suina, e questi hanno poi prodotto una crescita del 40% dei valori reali sul mercato, almeno quello statunitense, quindi sullo scaffale al consumatore finale.
Percepiamo già l'onda d'urto della grande ola dei vegani nel sentire l'annuncio da parte del professor Di Stefano della bolla esplosiva sul mercato della carne. Facciamo il gioco della torre: che cosa sceglie, i futures della carne o i peccati della carne?
I future della carne.
In che senso?
Se devo buttarli dalla torre.
Ah, li butta! Sì, ah, sì, non sì. Li sceglie.
No, li butta.
Tiene
li
i peccati
butto.
Della carne?
Ma sì, tengo i peccati della carne.
Vecchio lumacone.
Sì, certo.
Preferisce il Forex?
Preferisco il Forex, decisamente.
8 banche nel mirino di Berna.
Esatto, è una novità, e questo segna probabilmente anche la preoccupazione delle autorità svizzere. La notizia è di 2 giorni fa, e cioè che l'antitrust svizzero per la prima volta nella sua storia ha deciso di aprire un'inchiesta sul mercato del Forex. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Il Forex è uno dei mercati principali del comparto delle valute. Sul Forex si fissa il valore dello scambio delle valute, e quindi anche di tutti i prodotti finanziari connessi al mercato delle valute, che, lo ricordiamo, è e rimane il principale mercato al mondo dal punto di vista finanziario, perché ogni giorno si scambiano prodotti finanziari e valute per un valore pari a 4.000 miliardi di dollari ogni giorno sui mercati. Ora l'antitrust ha deciso di vederci chiaro e ha aperto un'inchiesta nei confronti di UBS, Credit Suisse, Julius Baer, la banca cantonale di Zurigo. L'accusa è ovviamente quella che gli istituti di credito si sarebbero messi d'accordo per manipolare i cambi delle valute e pilotare i tassi di riferimento a loro interesse. Questa perché è l'ultima forse tra le grandi inchieste che si sono aperte sulle manipolazioni dei mercati, e forse la più esplosiva stante le dimensioni e il fatto che tutte le autorità a livello globale stanno lavorando e indagando su questa manipolazione che sarebbe stata condotta da una ventina tra i principali istituti di credito in tutto il mondo.
Abbiamo solo un minuto e quindi chiudiamo parlando dell'Ucraina. Lo sapeva che è stato bocciato il candidato alla presidenza Darth Vader?
No, questo non
c'è, un cretino che si è presentato vestito da Darth Vader e tra l'altro ha speso 160.000 euro solo fino adesso per la campagna elettorale, ma il Comitato Elettorale Centrale dell'Ucraina ha denunciato alcune irregolarità nei dati forniti al partito. Ci sono anche le foto con lui, Ciubecca e altri imbecilli che tengono una conferenza stampa di fronte al paese, ma in Ucraina ci sono ben altri problemi e le sanzioni mi diceva stanno facendo tremare le banche austriache. Perché
le sanzioni sull'Ucraina stanno facendo tremare le banche austriache per due ragioni. Uno, perché le banche austriache sono molto esposte verso il sistema ucraino, per una ragione intrinseca fisica, e cioè che Vienna è uno dei principali mercati e luoghi al mondo dove si effettua il trading del gas. Molto del business legato al trading del gas si muove tra la Svizzera e appunto la capitale austriaca, e quindi direttamente o indirettamente anche gli investimenti e l'esposizione del sistema bancario austriaco nei confronti dei paesi dell'est, che altre volte ha già prodotto grande preoccupazione, questa volta rischia di mettere in grande difficoltà appunto le banche austriache, che sono esposte verso il mercato del gas e verso gli oligarchi sia ucraini che russi.
Quando metteranno delle sanzioni sulle palle di Mozart, allora sì che saranno guai seri per le banche austriache. Con questo andiamo a chiudere la puntata odierna del Giorno delle Locuste, ma prima un'ultima cosa che gli ascoltatori attendevano da 7 giorni: come si è chiusa la trattativa con Miss Folletto?
Non si è mai aperta.
Non si è mai aperta?
No.
Ma aveva detto che...
non me ne sono occupato.
Ma perché? Non ho avuto tempo?
No, non ho avuto tempo.
Vabbè, settimana prossima allora. Vi rimandiamo a settimana prossima. Tutto è ancora possibile con il professor Di Stefano, il Giorno delle Locuste. Ciao ascoltatori.
Ascoltatori, arrivederci.
Arrivederci.